Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Grande giocata, la mette in mezzo per il piazzato, arriva il 3-0, ha colpito ancora Moschera, 3-0 Hellas, minuto 93, per l'Hellas è come nei sogni più incredibili. I'm a man who walks alone, and when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park, fear of the dark.
Cioè, bisogna fare attenzione a quello che dico, ecco, perché io quando parlo comunque mi prendo la responsabilità e non parlo per dare fiato alle trombe, come stasera sono venuto a dirvi. Mi prendo la responsabilità della sconfitta, perché c'è da vergognarsi, punto e basta. C'è da vergognarsi e mi devo vergognare io, che sono allenatore, e c'è da chiedere scusa, ecco.
Dybala, Augello rimane con lui, frena Dybala, ricava per Dabic, traversa.
La spaventa l'idea di una Roma senza Paolo Dybala?
Mi spaventerebbe una Roma senza Paolo e senza altri sostituti che potrebbero arrivare, magari se dovesse andare via Paolo, se dovesse andare via qualcun altro, se dovesse andare via qualcuno e non dovessimo prendere nessuno, potrebbe spaventarmi quello.
Arrivando Lazzari, Guendouzi lo pesca, Lazzari in mezzo, deviazione, arriva il 3-1 della Lazio.
La squadra è pronta, è preparata, sono convinto che questa squadra tra l'altro ha anche dei margini di miglioramento importanti.
Benissimo, oggi siamo al 19 agosto, riprendiamo qui il viaggio di tutti i convocati che durerà fino alla fine dei secoli e siamo già qui il 19 di agosto e nei bar si dice che Conte non arriva a Natale, che si dimette prima, eccetera eccetera. Beh, abbiamo già un tema. Ciao Pierluigi Pardo.
Secola secolorum, come va?
Molto bene, tu?
Va bene, bene. Bravo. Ho fatto il Giro d'Italia in queste ore, ma non c'è cosa più bella, voglio dirti questa cosa, non c'è cosa più bella che fare il Giro d'Italia.
Perché sei
e devo dire che questo inizio di una trottola, sì. No, questo inizio di campionato è stato sfizioso, chiaramente, sì. Poi di delusi ce ne sono tanti, il Napoli su tutti, in qualche modo anche Inter e Milan. Aspettiamo di capire Juve Atalanta oggi, e però insomma non è un inizio banale, ma insomma anche Real Madrid fa 1-1 in casa del Mallorca, sì, quindi no, dire, cioè, insomma
è tutto abbastanza,
siamo all'inizio dell'inizio, ecco.
No, ma io oggi ho perfino chiamato Ivan Zazzaroni, pensavo mi mandasse a fanculo e mi dicesse sono in vacanza, invece è qui. Ciao direttore.
Beh, ci sono le visite mediche di Clyburn, quindi scusami, con le visite mediche di Clyburn vuoi che Zazzaroni, cioè voglio dire, oggi è una giornata fondamentale.
Esatto, esattamente, io comunque l'ho pensato quello che tu hai detto,
considerati mandato. Conosco bene, mascherina. No, io ho bisogno di te,
comunque perché... vorrei sapere che bar frequenti, perché sparano sciocchezze, no. Vedi, non riesco a parlare bene, mi vengono sempre le parolacce.
No, ma ho bisogno di te perché io trovo sempre vagamente imbarazzante parlare seriamente di calcio, per quanto si possa parlare seriamente di calcio in questo periodo, quest'anno più che mai, perché l'autolesionismo da mercato ha raggiunto livelli record, un po' come l'AFA in pianura padana la settimana scorsa.
Ma sai, il problema di base è l'autolesionismo, è la mancanza assoluta di competenze, di programmazione, di soldi. Questa attesa fino all'ultimo, alle mezzanotte del 31, anzi pochino prima, per vedere di strappare lo sconticino, hai capito? Tutti vanno alla Lidl o all'Aldi per cercare di spendere di meno, però in realtà le squadre sono partite in modo, io non ho mai visto delle squadre così incomplete,
io nemmeno, proprio... infatti, ma ti dico
ma incomplete con pezzi importanti, esatto. Addirittura con partenze molto scomode, con gente che non parte, che invece dovrebbe partire, tipo Osimhen. Quindi la Juve che si presenta con 15 giocatori, gli esuberi e tutto un casino che l'Atalanta.
Ma l'Atalanta va a Lecce stasera alle
6. Pure Ferragosto, ragazzi.
Lo so, la situazione così non si è mai vista. Ha ragione.
No, non si è mai vista, però.
Madrid è completo, il Bayern è completo, il City è completo, noi no.
Il Chelsea è fin troppo completo. il Chelsea c'ha il problema che deve vendere 15, il Paris Saint Germain aspetta l'ultimo. No, cioè io dico che non voglio giustificare nessuno, però ti faccio l'esempio, che è l'Atalanta, che credo sia uno degli esempi indiscutibilmente più virtuosi che ci sono nel nostro calcio. È l'Atalanta, comunque, pur essendo la società più virtuosa, che ha già pescato il sostituto di Kopp-Meiners, lo paga un terzo di quanto poi venderà del prezzo di Kopp-Meiners, però poi c'ha la grana Lookman che gli viene fuori. Cioè, secondo me è un po' la dinamica complessiva. Non voglio giustificare nessuno, alcuni errori ci sono. Cioè, è chiaro che se tu, Chiesa oggi, faccio un esempio, è depauperato completamente, è un asset che tu hai praticamente esposto, a questo punto hai messo una bancarella con venite, dateci due lire e prendetelo. La gestione Osimhen, tanto per non girarci attorno a proposito del Napoli, è abbastanza clamorosa. Detto questo, poi alla fine questa settimana, se vai, Conte comincerà anche a ragionare sull'ipotesi di dover, che non è una brutta cosa, di poter eventualmente tornare a lavorare con Osimhen, perché questa cosa, voglio dire, cioè Osimhen non è che sia diventato scarso,
ecco, no, capito, tra l'altro lo stai pure pagando, cioè non è che
lo stai pagando, lo paghi
milioni al mese.
No, però voglio dirti, cioè gli errori ci sono tanti, la confusione del calcio moderno secondo me amplifica e rende questi errori molto più frequenti. E questo è, però, insomma,
è una visione buonista. No, non sono d'accordo su niente. Io non ho mai visto mettere fuori rosa gente come Szczęsny, come Chiesa, come McKennie, come giocatori così importanti, o liberarsene pagando come il caso appunto di Szczęsny, pagando una cifra molto alta. Non ho mai visto una squadra che non riesce a muoversi perché non riesce a vendere un giocatore da 130 milioni e non ho mai visto una squadra che sta per mettere a posto, per prendere quattro giocatori, deve liberarsi il giocatore più forte, che è Dybala, più forte del campionato, oltretutto. Io tutte queste cose non le ho mai viste, tutte insieme non le ho mai viste. Non ho mai visto Kopp-Meiners che dice non voglio più giocare in Atalanta, non ho mai visto Lookman che dice non voglio più giocare in Atalanta, tutte queste cose insieme non le ho mai viste.
No, però no. Se questo succede all'Atalanta, se questo succede all'Atalanta, che penso siamo d'accordo tutti sul fatto che sia l'esempio o comunque sia virtuosa, ci fa capire che il tema è complessivo. Io non ho neanche mai visto una rosa come quella del Chelsea ad oggi, cioè proprio anche in termini numerici, quindi io non voglio fare la visione buonista. Io dico che questo livello di confusione, che condivido, l'ho citato io il discorso di Osimhen, il discorso di Chiesa, cioè assolutamente, però è una situazione abbastanza generalizzata nel calcio di oggi. Cioè oggi chi è che in Italia ha una squadra? Allora, a me il mercato del Milan è piaciuto, mi è piaciuto perché secondo me segue una strada, quella, ha sfidato anche una certa impopolarità scegliendo un allenatore non tanto ben voluto dalla piazza, esatto, dai tifosi. Al tempo stesso ha dovuto confrontarsi con il successo dell'Inter, che ha creato tanti mal di pancia sempre fra la tifoseria, però secondo me è un progetto che sta crescendo. L'Inter ha un'intelaiatura molto precisa, finisce lì, nel senso che poi se guardiamo anche le altre grandi del campionato italiano non ce n'è una che è completa, e anche quelle complete comunque hanno delle cosette da fare, quindi non è una visione buonista, è uno stato di fatto del calcio secondo me non solo italiano ma anche europeo. E poi certo, se mi parli del Real Madrid, lì parliamo proprio di un altro sport, ecco.
No, però non mi è chiaro come quella cosa. Che però allora se sei Napoli o sei la Juventus o sei l'Atalanta, hai questi giocatori, perché non puoi farli giocare? Cioè nell'NBA cambiano perché maglia.
Lookman ti ha detto che...
Ma Lookman è pagato dall'Atalanta, cioè voglio dire, va a giocare senza. E Osimhen costa a Napoli un milione al mese, non è che luglio e agosto non glieli pagano,
Sono d'accordo, infatti nel mio primo intervento ho detto che secondo me Antonio Conte deve cominciare o comunque deve continuare a ragionare sull'ipotesi B, perché l'ipotesi A, che era quella di una cessione di Osimhen, di un arrivo di Lukaku, di una plusvalenza fra queste due operazioni importanti per avere altri soldi da poter spendere sul mercato, si sta rivelando sempre più complicata. E siccome Osimhen non è che sia diventato scarso nel frattempo,
no, ma infatti
quindi, però voglio dirti, cioè se Lookman, ti ripeto, se l'Atalanta, che è veramente il posto, no, l'esempio, sì, di sì, programmazione.
Ho capito, però non è neanche possibile che sia, non è neanche possibile che sia così, no? Cioè, o no, dire tu.
Calcio di oggi,
no,
ragazzi.
Oggi purtroppo non sono d'accordo su niente con Pier. L'Inter è, non a caso l'Inter ha vinto lo scudetto, perché ha programmato, ha fatto tutto bene, ha anticipato, ha fatto una pianificazione partendo da una base molto forte. Gli altri che dovevano fare una riduzione delle distanze, 19 punti il Milan, ci sono arrivate a fare l'operazione adesso, cioè Fofana arriva oggi, Emerson Royal non l'ha praticamente ancora visto, Morata ha fatto la prima partita seria ieri sera, cioè, e parliamo di una squadra forte, perché oggi il Milan ha una bellissima rosa, perché ha tante soluzioni, tante alternative. L'unico punto negativo resta per tutti, anche per Ibra, mi sembra l'allenatore, gli altri sono alla canna del gas. Ma la canna del gas proprio. Arriveranno al 31 di dicembre sperando di aver fatto qualcosa, cioè di avere in qualche modo, cioè la Roma mancano 5 giocatori, 4 o 5 giocatori secondo il progetto di De Rossi, alla Juve ne mancano 3 fondamentali.
No, ma la Juve ha fatto una cosa,
ha perso Scamacca. Dimmi.
L'Atalanta ha perso Scamacca per infortunio. L'Atalanta è una società che si sa muovere, e ciononostante ha delle complessità. Cioè, il tema Lookman che chiede di non andare a fare la trasferta perché ci sono le sirene del Paris Saint-Germain, ti fa capire come gira il mondo, che ci piaccia o no. Sulla Juve io sono d'accordo, cioè la Juve ha fatto una serie di scelte, innanzitutto una serie di scelte che, fammelo dire, in qualche modo racconta il fatto che la Juve dell'anno scorso non era pronta per lo scudetto, perché comunque arriva un allenatore bravo, perché secondo me Thiago Motta è bravo, ha tutte le caratteristiche anche, diciamo, di personalità per poter diventare un grande allenatore, vista oggi, poi chiaramente ce lo dirà il campo, però insomma voglio dire, la Juve ha preso un bel allenatore, non ha fatto una scelta pazza, però poi come si è mossa in maniera così netta, in maniera così forte, è abbastanza sorprendente.
Assolutamente.
È oggettivo che tu hai alcuni valori.
Il gioco l'autolesionismo.
Chiesa per me è il più significativo. Chiesa,
hai stracciato il contratto di Chesney mettendoci dei soldi. Cioè, sono scelte anche forti, estremamente violente, di rottura con un passato che si vuole evidentemente cancellare. No, io volevo chiedere ancora una cosa a Ivan, perché che è l'argomento del giorno. Poi ne parlo con Pierluigi, che ha raccontato questa giornataccia del Napoli. Ti dicevo prima, vuoi sapere quali bar frequento? Beh, qualunque bar, perché oggi senti dire: ma Conte si dimette prima di Natale, ma Conte.
Appunto, la gente che beve, cioè beve il caffè corretto. Con la prugna. Sì, no, una volta c'era la prugna.
Come lo vedi?
Ma non esiste questa prospettiva, non esiste. Cioè, esiste un lavoro di rifondazione che purtroppo, associata al nome di Conte, crea problemi, perché la gente quando vede Conte o pensa a Conte pensa allo scudetto. La realtà è che ieri abbiamo visto 10/11 della squadra lo scorso anno che ha fatto male, non è riuscito ancora a incidere su determinate anime morte. Adesso ha bisogno di anime nuove. E per mettere dentro qualcosa anche di suo, di realmente di suo. Ieri ha fatto malissimo la squadra nel secondo tempo, e quindi è meglio prendere lo schiaffo oggi, lo dico sempre forte, poi deve essere un 3-0, non un 1-0, perché magari svegli anche la società. Sì. Che deve fare delle scelte molto forti.
Ma qualcuno è rimasto sorpreso dalla sua conferenza stampa alla vigilia? Ha detto erano neanche 0, meno 1, è una rifondazione totale. Speravo di trovare una situazione.
No, ma che sorpresa? Ma l'aveva già detto. No, non è rimasto sorpreso. Bravo, è Conte. Non è rimasto sorpreso. È che tutti
lo
si aspettano. Tutti si aspettano la litigata con De Laurentiis. Io ho letto delle interpretazioni assurde delle cose che lui ha detto. Ha detto molto chiaramente che ci sono dei blocchi, un blocco, delle difficoltà nel cambiare i giocatori, nel mettere i giocatori. Questo lo sapeva, ma non pensava che fossero così problematici.
Sì. Grazie Ivan, abbrazzo.
A voi.
Ciao Ivan. No, tu l'hai raccontato ieri in Napoli. Sì, hai fatto la telecronaca ieri. È stato imbarazzante. Il secondo tempo è stato imbarazzante.
È stato imbarazzante, e non è che il primo tempo sia stato bello.
No, assolutamente no, ma ho anche sentito primo tempo abbastanza bene, secondo tempo no, crollo. No, non è stato buono il primo tempo, perché il primo tempo è stato un primo tempo grosso modo senza anima. Nel secondo tempo l'anima nera del Napoli.
Sì, assolutamente. No, io ripartirei da Conte, cioè lui è quella cosa lì. Io sono convinto che lui sia sempre costruttivo. Poi possono esserci delle volte dei modi che possono essere poco apprezzati dai presidenti, però se tu prendi Conte lo prendi per fare la rivoluzione, cioè un Conte anestetizzato,
certo,
non sarebbe lui,
certo.
Il Napoli ha preso Conte perché dopo un anno di confusione serve un allenatore che in tempi molto rapidi dia una scossa. La partita di ieri, e ci aggiungo, visto che insomma comunque c'era stata una partita ufficiale nella quale il Napoli ha rischiato,
sì,
contro il Modena una settimana fa, poi è andata bene i calci di rigore, ma insomma ecco, diciamo, quindi le prime due partite 180 minuti, zero gol fatti, quindi è chiaro che l'inizio è pessimo, però ti dico anche che secondo me quando tu scegli un allenatore come questo lo scegli anche per lo stimolo che ti può dare, e lo stimolo che ti dà certe volte è anche uno stimolo tra virgolette violento dal punto di vista dialettico, per cui la conferenza stampa di sabato non è che mi avesse sconvolto,
no, ma me l'aspettavo,
anzi
me l'aspettavo.
Quasi mi meravigliavo che non fosse
la
prima,
come
dirti,
certo.
Ecco. Poi che lì ci sia stato chiaramente qualcosa che non ha funzionato, nel senso che tu hai alzato a dismisura l'ingaggio di un giocatore importante, perché ripeto, non è che Osimhen sia diventato scarso,
no, è fortissimo,
e alla fine il Napoli secondo me questa settimana deve cominciare a ragionare su quello che gli conviene fare, cioè deve, certo, ragionare sul reintegrare Osimhen come possibile punta centrale titolare della squadra, che non era il piano A, perché il piano A era venderlo molto bene e comprare un fedelissimo di Conte come Lukaku. E però questa cosa non sta succedendo,
cioè, tu vieni dal mondo del marketing, cioè hai iniziato il mondo del marketing, mi insegni che se io dico rinnovo a Osimhen il contratto per una cifra che non posso sostenere, che è insostenibile per me, cioè 1 milione al mese, 12 milioni l'anno, quello che è, e poi dici lo rinnovo col chiaro intento di venderlo, lo metti fuori squadra, aspetti, ti faccio un'offerta, è chiaro che nessuno, se non esiste un pazzo al mondo, nemmeno arabo, che ti venga ad offrire 130 milioni di clausola rescissoria, perché cercheranno di offrirti
oggi
la metà del prezzo, per Chiesa
ad oggi quello è un errore, ad oggi quello è un errore, ogni giorno che passa in più. Chiaramente adesso leggevo anche che nell'eventuale dialettica col Chelsea, il Chelsea, sì, diceva bene, intanto pensiamo a Lukaku,
sì,
e poi vediamo, è chiaro, no? Il gioco che deve fare il Chelsea deve liberarsi di giocatori, però anche lì, voglio dire, a livello di programmazione il Chelsea...
Disastro, ma no, insomma, un disastro, ecco, totale, ma ieri l'ho visto il Chelsea col City,
Però voglio dire, è chiaro che il Chelsea ti dice di fare una cosa di questo, prova a fare una cosa di questo tipo, perché ha bisogno di alleggerire una rosa che è clamorosamente ampia, troppo ampia, e perché poi sa e confida, come probabilmente anche qualche altro possibile acquirente, che nelle ultime giornate di mercato, o addirittura nelle ultime ore di mercato, il prezzo di Osimhen si possa abbassare. Quindi, se arrivare a un punto, è il tema col quale ho iniziato questa trasmissione. Cioè, il Napoli adesso deve lavorare su Osimhen, nel senso che pensare di arrivare al 31 agosto in questa condizione, col rischio di svendere Osimhen e nel frattempo però non reintegrarlo e non considerarlo come una...
Certo.
Però poi ci sono pure i rapporti e c'è sicuramente il fatto che tu hai aumentato l'ingaggio al giocatore in maniera molto importante, molto pesante, in qualche modo anche meritata, perché l'Osimhen di un anno fa, questo va dato atto a De Laurentiis, no? Cioè se uno fosse cinico, la cosa che ti viene da dire è doveva venderlo un anno fa.
Sì,
però
ma sicuramente
un anno fa, se tu avessi detto ai tifosi del Napoli che vendevi Osimhen, no, probabilmente
no, ma è chiaro,
il tema più
avevi
popolare,
lo scudetto sulle maglie, questo
io
è chiaro.
Penso che Cairo, non ci ho mai parlato di questo, ma Cairo col senno di poi, nell'offerta per Belotti che gli arrivò qualche anno fa, no,
certo,
magari ci ripensa ogni tanto nel suo candido lettino e forse potevamo venderlo, ecco,
sì, però, no, ma
proprio,
me lo ricordo,
l'imitazione di Cairo,
ma sai, questo è il calcio,
quindi voglio dire,
questo è anche il calcio,
certo,
perché
è il calcio.
Alla
questo
fine
è, calcio
è che... materia da gamblers, è questa roba qui. Ascoltatori, sono Matteo da Modena e Marco da Roma, e quindi li sentiamo con piacere. Buongiorno Matteo.
Sì, buongiorno a tutti. Guardi, io sono esterrefatto da questo mercato, perché si parla tanto di calcio come azienda, poi i dipendenti, ho sentito l'ultima di Lukman,
sì,
rifiutano di lavorare, poi non capisco perché non ci sia una deadline tipo il 15 agosto, hanno 45 giorni di tempo per fare il mercato. Per quanto riguarda il caso Osimhen, io dico già da un mese ai miei amici fantacalcistici che rimarrà il Napoli alla fine, perché è l'unica cosa che può fare, però Conte avrà fatto 3 giornate senza di lui, nelle quali avrebbe potuto giocare spendiato per niente.
No, io sono piuttosto d'accordo su tutti i punti. Sì, cosa vuol dire?
Ma ti faccio un esempio che riguarda Lukaku, no? Il possibile potenziale nuovo arrivo del Napoli, vedremo se arriverà. Lukaku è uno che è arrivato l'anno scorso, ha esordito negli ultimi 20 minuti di Roma-Milan, primo settembre, e non ha fatto la preparazione. Per lo stesso motivo, cioè, quindi io sono d'accordo con il fatto che questa roba qui non sia logica, non sia razionale, però è lo stato dell'arte, cioè credo che sia proprio una situazione contingente, sbagliata, assolutamente non ideale. Lukaku l'anno scorso non ha fatto la preparazione, è arrivato il primo settembre, è andato alla Roma, che ha colto un'opportunità, secondo me non ha fatto neanche male in stagione.
No, nemmeno, secondo me.
E quest'anno rischia di fare la stessa cosa, cioè se Lukaku dovesse arriverà comunque negli ultimi giorni di mercato dopo non aver fatto la preparazione. Cioè siamo completamente distanti dal modello razionale, logico del calcio di qualche anno fa. Uno dei temi è vero, è quello che dice l'ascoltatore, è vero, cioè il fatto che esistano 15 giorni, 3 giornate di campionato fra quando comincia la stagione e quando si chiude il mercato è un tema.
No, ma è un tema da risolvere, Pierluigi, perché alla fine sono 9 punti che ballano e in cui alla fine peseranno il giusto. Però ti viene voglia di dire che il campionato comincia dopo la sosta, perché fino ad allora sarà un gran ballo del qua.
Cioè, la Roma l'anno scorso ha fatto un punto nelle prime 3 giornate fra Salernitana
e si è abbastanza compromessa la stagione.
Sì, insomma, sono comunque fatto un punto, se ne avesse fatti magari 6 o 7 avrebbe avuto a un certo punto qualche margine sicuramente in più per puntare alla Champions. Quindi non sono d'accordo, cioè è una stortura. Quello che penso e che mi viene da dire è che al netto di qualche errore oggettivo, cioè il depauperamento, ti faccio un discorso legato a Chiesa, o comunque la scelta molto netta che la Juve ha fatto quest'anno, è chiaro che ti espone a dei rischi, no? Uh-huh. Oppure la situazione Osimhen, sono situazioni contingenti sulle quali certamente ad oggi ti viene da dire che non è stata gestita al 100%, però pensa a quello che è successo fra Chelsea e Atletico Madrid quest'estate, cioè, sì. Con giocatori che partono, prendono l'aereo, vanno, fanno le visite, poi tornano. È una follia collettiva, quindi non è il buonismo al riferimento Zazzaroni, è uno stato, secondo me, di confusione, di impazzimento dovuto un po' alle tempistiche del mercato, che sono diverse dalle tempistiche dell'inizio della stagione, e un po' alla situazione economica che fa sì che, soprattutto nei paesi come il nostro, che è un paese comunque che non è che ha risorse illimitate, le squadre non hanno risorse illimitate, è molto difficile fare un esame razionale. Il Milan, secondo me, ma anche lì un mese fa, che non arriva nessuno, chi arriva, eccetera, eccetera, il Milan secondo me quest'anno ha fatto un mercato.
Ha fatto le cose abbastanza per bene.
Sì, sì. Poi certo, gli ultimi sono arrivati a Ferragosto, sarebbe stato meglio se fossero arrivati il 25 luglio. Però il Milan secondo me ha fatto le cose abbastanza
per tempo, sono quelle più a posto, le altre sono per aria completamente. Poi c'è anche il caso di Bala, che è un'altra cosa che io mi faccio fatica a spiegarmi. Marco Roma, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie per la convocazione e buon rientro da Alessio.
Grazie. Dimmi.
Una considerazione.
Sento più. Pronto?
Esigenze. Pronto?
Sì, eccomi.
Far quadrare le esigenze fiscali, amministrative, di budget con la società e poi avere una squadra competitiva sono due cose ben diverse. Però io volevo porvi due temi, visto che ce ne sono tanti in ballo e a largo spettro, insomma, fare delle considerazioni sia opportuno. Dobbiamo dare l'Oscar a un signore che si chiama Marco Baroni, che a settembre, poco prima dell'inizio del campionato, gli hanno smembrato una squadra e si è salvato, e adesso ha un'opportunità ghiotta con una, diciamo, tra virgolette top. Io premetto, sono un tifoso romanista, ma apprezzo il buon calcio e credo poi che signori del genere le opportunità se le creino da sé. E poi volevo considerare una cosa, la legge universale del calcio è: quando si giocava ti chiedevano chi è il portiere, chi è lo stopper e chi è la punta, cioè chi segna, chi para e chi difende, cosa che continuiamo noi a prendere e a pagare ingaggi a persone, giocatori che si chiamano Karstorp, Assignon, e non si dà spazio ai Bellanova, oramai sì, perché credo sia una realtà, ma c'è Pisilli, ci lamentiamo poi che l'Italia fa quelle figuracce quando poi continuiamo a comprare giocatori in tutta Europa, centrale, Eurasia, est europeo, cioè guardiamoci un po' allo specchio e no, diciamo, ma... che cosa vogliamo fare da grandi.
No, ma certo, ma io no, sui giocatori, lo so, sono molto laico, non faccio distinzione di passaporto né di altra cosa, faccio distinzione tra quelli bravi e quelli meno bravi secondo le leggi di mercato, quindi valgono italiani come stranieri, pescati bene, pescati male.
Per esempio, secondo me sulla Lazio c'è uno scetticismo, adesso non è che lo dico perché ha vinto ed è una delle due squadre che hanno vinto.
No, però vedi, anche la Lazio è abbastanza completa, cioè la Lazio è una squadra che
secondo me la Lazio non è male. Parlavo l'altro giorno con Burioni che era preoccupatissimo. Secondo me la Lazio, in un ambito ovviamente di non voglio dire di fondazione, ma comunque di cambio di prospettiva, perché è chiaro che quando perdi giocatori come Felipe Anderson, come Luis Alberto, insomma, o Immobile, certo, è chiaro che stai facendo una, no, è uno scatto, è la fine di un'era ed è l'inizio di un'altra. Però secondo me la Lazio delle cose interessanti le ha fatte ad oggi. Poi magari non farà il salto di qualità, ma io non vedo questo scetticismo che colgo da parte di alcuni amici biancocelesti, al netto ovviamente di tutte le questioni.
Ma vedi che è abbastanza completa comunque la Lazio, cioè non vale il discorso che abbiamo fatto, cioè la Lazio sarà questa, non credo ci siano giocatori in ballo, giocatori sull'Aventino, altri che devono arrivare. Insomma, Baroni ha potuto lavorare su una squadra che è abbastanza completa, che secondo me farà un campionato diverso da quelle di qui sopra, perché faccio fatica questa Lazio a immaginarla con quelle di cui sopra, però è una squadra abbastanza completa. Insomma, le cose migliori prima giornata le abbiamo viste nella Lazio contro Venezia, Verona ovviamente e il Torino che ho visto a Milano, che mi è piaciuto un sacco.
Sì, però ecco, detto questo, adesso viene in mente, visto che l'amico al telefono è romanista, cioè anche le dichiarazioni di De Rossi di ieri, cioè conta quello che succederà al 31 agosto. Poi è chiaro che ci sono tre giornate di campionato nel frattempo, è chiaro che l'ideale sarebbe completamente diverso, cioè sarebbe riuscire a avere, non voglio dire a luglio, ma nei primi giorni di agosto già una rosa pressoché definitiva, ma questa è una pia illusione per tantissimi club.
Certo,
questa
certo. È la verità, no, insomma. Ma adesso devi limitare i danni, ma vale anche per la Juventus di stasera, cioè la Juventus di stasera deve cercare di vincere 1-0 col Como, se ci riesce, e avrà fatto il suo. Cioè, in queste tre giornate devi le grandi, quelle che devono mettersi a posto, devono semplicemente limitare i danni. Infatti abbiamo visto un sacco di pareggi. Ci fermiamo per pochi minuti, secondi, c'è la borsa come al solito, il numero rimane 800240024 e poi l'uomo del momento non può che essere Nicolò Ceccarini, e come lui tutti quelli che si occupano di mercato. A tra poco.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Radio Roma. La passione si sa.
È tranquillo per quanto riguarda il tema mercato?
Molto, stiamo lavorando bene e al massimo per insieme costruire una squadra competitiva.
Io quello che vedo è che Osimhen comunque fin dal ritiro comunque si è allenato a parte. Dovete farla al club, non assolutamente a me, quindi mi sono messo da spettatore.
Thiago Motta e Conte, due di quelli che hanno i problemi di cui stiamo parlando. Dicevo prima, l'uomo del momento non può che essere Nick Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nicolò.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Carlo, ciao.
Da dove vuoi cominciare a provare a mettere ordine in questo casino?
Beh, insomma, possiamo partire anche dal Napoli, perché le parole di Conte sono abbastanza inequivocabili. C'è una situazione in evoluzione su Osimhen, che non è però così in evoluzione come magari tutti pensavano che potesse essere. Cioè, è chiaro che Conte vuole Lukaku, Lui voleva cominciare a lavorare con Lukaku, questa cosa non si è potuta fare perché non si è avuta, diciamo, un'offerta adeguata al valore di Osimhen. E ora siamo arrivati al 19 di agosto in cui il Napoli, secondo me, alla fine slegherà la questione Osimhen dalla questione Lukaku. Cioè, io sono convinto che loro, stando sempre su 30 milioni di euro bonus compresi, faranno questa trattativa col Chelsea per portare Lukaku, e in questi ultimi 10 giorni proveranno, insieme anche al giocatore, in questo caso Osimhen, a trovare una soluzione che possa essere, diciamo così, di sistemazione provvisoria, ecco.
Sì, e mentre c'è Marco da Pontremoli, che è un ascoltatore, qui tra un attimo passo la palla, voglio chiedere a Nicolò, ma tu la trovi sorprendente la situazione di Osimhen? Io no. Se io volessi comprare Osimhen, aspetterei a mezzogiorno del 31.
No, no, certo, certo, a questo punto sì.
Che
a
mi frega.
A questo punto sì, perché, no, certo, ormai probabilmente andrà così, che più si va in là e più naturalmente tutti aspetteranno per utilizzare una formula che magari è vantaggiosa per il club, tra virgolette, acquirente, non certo per quello cedente.
Certo, no, vado a prendere, io il 31 vado dalla Juventus e dal Napoli, voglio Osimhen e Chiesa a metà prezzo, anzi un terzo del prezzo, te che fai, te lo tieni o me lo dai? Tanto non...
No, no, sicuramente...
Se hai detto che non ci fai niente, non lo vuoi più, va bene, benissimo, allora me lo regali, perché queste sono,
no, no, certo,
sono logiche normali di mercato. Marco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dica.
Sì, sì, io chiamo da Pontremoli, sono un tifoso bianconero. Vorrei fare una piccola considerazione sul mercato della Juventus, sui giocatori offensivi. Qualche due premesse. Una mi sembra abbastanza oggettiva, che Chiesa non è nelle grazie di Thiago Motta, probabilmente anche a livello tattico. La seconda, più soggettiva, a me Vlahovic è un giocatore che non convince completamente. Mi sembra un giocatore tatticamente ancora un pochino indietro, sa giocare poco schiena alla porta, lo vedo un po' in difficoltà nel gioco di Thiago Motta. Perciò io vi faccio questa domanda, questa considerazione a tutti voi: a Giuntoli non sarà mai venuto in mente di proporre Vlahovic e Chiesa al Napoli e per prendere Osimhen?
Io non lo so, io non ci ho mai pensato, ma non ho neanche mai letto da nessuna parte. Te, Nick?
Non penso proprio, non penso che gli sia venuta in mente, sinceramente. Magari gli sarà venuto in mente di valutare offerte per Chiesa e per Vlahovic, visto anche l'ingaggio molto pesante di Vlahovic, ma non credo, anche perché se ci pensate bene, la Juventus fa una politica di ridimensionamento del monte ingaggi, no? Stanno cercando anche di abbassarlo e vanno a prendere Osimhen, che guadagna un sacco di soldi dopo l'ultimo rinnovo. Quindi non credo che c'è anche questo aspetto, ecco, da valutare.
Però può essere un suggerimento così gratis, ecco.
Sì, magari, tanto il suggerimento non costa nulla, appunto.
Sì, no, ma su anche quella di Chiesa trovo comunque una situazione paradossale, posso dirti, perché sì, va bene, va Chiesa... bene, non mi piace esattamente. Rugani intanto è andato in prestito all'ex, ma questa è storia di ieri, perché stanno facendo piazza pulita di tutti quelli che non gli servono. Però su Chiesa un minimo ragionamento andrebbe fatto, perché...
Ma per quanto riguarda...
Vai, Nick.
Sì, no, dico, per quanto riguarda Chiesa, quello che ti posso dire è che a questo punto, sai, non arrivando a un rinnovo, è normale che Chiesa finisse sul mercato. Ora poi bisogna anche capire quale può essere lo scenario su Chiesa, perché io, sai, sulla questione più o meno tattica si può anche discutere, però ora dobbiamo guardare anche la vicenda di un giocatore che ha il contratto 30 giugno del 2025 e che secondo me è stato anche, voglio dire, vicino alla Roma. C'è stato un momento nel quale la Roma, prima di prendere Sulè, ci ha pensato seriamente a Chiesa. È chiaro che Chiesa è un giocatore importante e ha anche un ingaggio importante. Secondo me questo aspetto non è secondario.
No, no, Pier, siamo d'accordo su questo. Non è secondario, anche perché se alla fine non lo vendi rimane lì. Io non ci credo che va in tribuna tutto l'anno. Non ci credo proprio, perché poi queste cose...
Ma stanno tutti cercando di trovare una soluzione, questo è evidente.
Allora, a Thiago Motta è stato concesso in maniera legittima, perché evidentemente c'è una grande fiducia da parte della società. Tutto bene? Sì, sento rumori meravigliosi.
Senti Diego.
Diego sta dormendo. Le ultimissime delle 14:32 dicono che si è appena addormentato. E vi saluto a tutti. No, però io penso questo, che insomma a Thiago Motta è stato, ma ripeto, legittimamente, perché è un allenatore sul quale la società punta, giunto di punta, quindi voglio dire, è una scelta che ci sta. È chiaro che insomma l'impatto, lo stile, anche proprio la scelta di giocatori è stata molto precisa, cioè è stata fatta una lista di persone che non rientrano più nei piani, è stato detto con grandissima chiarezza. È chiaro che poi dal punto di vista dell'operatività sul mercato tutti quei nomi lì, alcuni sono anche giocatori
giocatori, Chiesa su tutti sicuramente, interessanti, che possono avere un mercato, che possono essere interessanti. È chiaro che questo toglie qualche strumento negoziale.
Ma certo.
Questo è pacifico, in qualche modo è stato dato a Thiago Motta un potere, no? Un potere di decidere quelli che rientrano nel suo progetto.
Però tu lo puoi anche decidere lasciandolo lì in rosa, utilizzandolo se ti serve, se non ti serve non lo usi, ma in maniera così, ripeto,
c'è sempre un rischio di infortuni, lo dico in generale, no? Nel senso che poi il giocatore è completamente fuori dal progetto. De Rossi che si porta Dybala, poi lo mette negli ultimi 20 minuti.
Senti, ma Dybala come la vedi la storia? Cioè, perché insomma, vendere mi sembra il giocatore di maggior talento della squadra. Rimane tutti contenti? No, Dybala preferiamo se va via. Chiaro che ti costa molto di ingaggio, che hai i soliti problemi, non sai cosa ti può dare. Però onestamente, anche lì, cioè, avere Dybala o non averlo per la Roma fa una bella differenza.
No, non c'è dubbio, però ha detto bene De Rossi, secondo me. Cioè, il punto non è se parte o se non parte. Se parte o se non parte è importante, perché è un giocatore speciale comunque, un giocatore che quando sta bene fa la differenza, e che anche ieri quando è entrato comunque ha alzato il tasso tecnico della squadra. E la cosa che preoccupa De Rossi, e lo capisco al 100%, è capire che succede se va via Dybala. Cioè, la Roma poi avrà la possibilità, se va via Dybala, di spendere quei soldi, quel tesoretto, per andare a fare delle operazioni mirate? Ha già le idee chiare da questo punto di vista? È tutto così il mercato, È tutto così, riguarda qualsiasi storia e qualsiasi situazione di chi cambia. Però anche lì la scelta di Dybala agli ultimi 20 minuti è dovuta a una sorta di compromesso fra la necessità di provare a vincere la partita a Cagliari, la volontà di evitare infortuni, perché sennò Dybala gioca titolare. Non è, cioè, non credo ci siano dubbi, no, sul fatto che...
No, ma questo lo capisco già di più. Come, cioè, quello che non capisco è dire questo giocatore è fuori rosa e non lo utilizzo neanche, anche se ne avrei un dannato bisogno. Cosa succede alla Roma se va via Dybala, Nick? Lui lo sa.
No, io guarda, io ti dico, ho letto anche io, no? E tra l'altro, insomma, di un sondaggio su Boga, che tra l'altro, insomma, è un giocatore che al Sassuolo aveva fatto molto bene, meno all'Atalanta, poi è andato a giocare all'estero. Sicuramente devono prenderne poi un altro. Ora, loro in quel ruolo lì hanno già Sulè, hanno già anche Baldanzi, perché poi nessuno parla mai di Baldanzi, però insomma la Roma ha fatto alcun investimento su Baldanzi nel mercato di gennaio, quindi questo ragazzo poi dovranno anche un po' lanciarlo, però sicuramente dovranno prendere un altro giocatore offensivo, e non so quale possa a oggi sinceramente sbilanciarsi è abbastanza complicato.
Il fatto che se te mi dici da un lato Dybala, dall'altro Sulè, Baldanzi, Boga, io ti dico, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, mi sembrano cose vagamente diverse.
Sì, però guarda Carlo, io credo che la questione Dybala sia soprattutto economica, cioè io penso che ci sia una questione, voglio dire, dal punto di vista del fatto che se lui raggiungerà un certo tot di presenza, eccetera, scatterà, no, un rinnovo che porterà l'ingaggio
automatico.
Però è automatico, però, e questo si sapeva anche quando l'hanno preso Dybala, cioè, voglio dire, quindi è una questione che comunque la Roma doveva mettere in conto. Ora è arrivata questa offerta e probabilmente tutti si stanno guardando e dire, e ora che facciamo tutti insieme? Perché poi dopo diventa difficile, perché in una situazione come questa ci deve essere uno, no, che fa il primo passo per prendersi la responsabilità, e vediamo chi lo fa, ecco.
Senti, ma
aggiungerei che la rosa secondo me comunque andrebbe puntellata, perché per esempio sugli esterni bassi la Roma deve fare qualcosa.
Certo, ma è totalmente incompleta, a prescindere. Ma certo, poi tu dici magari va via Dybala, appunto ho quel tesoretto, intervengo qua e là, pur senza prendere un giocatore singolo di quel livello lì. Ma l'Atalanta invece come sistema questa situazione in cui si è trovata a suo malgrado? Perché l'Atalanta non ha la necessità di vendere Kopmeiners, non ha la necessità di vendere Lokman, e si trova senza l'uno, senza l'altro, senza un sacco di giocatori per vicissitudini varie. Stasera va a Lecce, e Gasperini va con i ragazzini e con i titolari contati.
Questa cosa di Coop Miners un po' ci si aspettava, no? Che alla fine venisse fuori questo discorso della Juventus, che è da tanto che è partito questo corteggiamento, quindi prima o poi, insomma, sarebbe venuto fuori, no? Da affrontare la questione Coop Miners. Lukman sinceramente è stato un po' un fulmine a ciel sereno, non me l'aspettavo neanche io che ci fosse questa possibilità, quindi ora vediamo come la vanno a risolvere. Però io credo che una cosa vada detta sull'Atalanta. L'Atalanta ha dimostrato di essere una società molto risoluta è molto decisionista, cioè gli si è infortunato Scamacca, sono andati a prendere Retegui, hanno capito che perdono, possono perdere Coop Miners, hanno preso Samardžić, che è un giocatore strategicamente anche dal punto di vista tattico utilissimo, perché gli gioca dietro le punte e gli gioca anche in mezzo al campo, quindi io credo che l'Atalanta abbia questa grande forza che riesce sempre a trovare una soluzione. Certo, Lookman probabilmente è un contropiede.
Non
c'è dubbio, ma è quello che dicevo prima, probabilmente non so se ci stai ascoltando nella prima parte della puntata, Nick, nel senso, cioè se l'Atalanta, che è veramente da questo punto di vista best in class, perché Coop Miners, con tutto che si parla di questa promessa eccetera eccetera, però l'Atalanta non lo svende, sostiene il tira e molla, alza il prezzo, ma alla fine il giocatore parte, nel momento nel quale probabilmente questa cessione si sta per concretizzare, ha già il sostituto e va a prendere il sostituto che comunque in tanti volevano, perché è un nome che era stato vicinissimo all'Inter, che è stato accostato anche al Milan. Quindi voglio dire, se una società che è così brava, così veloce, così risoluta, per usare le tue parole, per cui c'è l'infortunio di Scamacca, vai subito e hai già l'alternativa, però pure lei appunto subisce il contropiede, perché c'è un tema oggettivo che riguarda tutto il calcio mondiale, che è un tema di potere contrattuale dei calciatori, che è enorme.
Qui si ritorna all'ascoltatore di cui sopra, Pier.
In nessun altro contesto di lavoro esatto. C'è una cosa di questo tipo.
Se parliamo del calcio industria, del calcio azienda, e poi è il dipendente che dice: no, guarda che io non vengo a lavorare, ha ragione l'ascoltatore precedente. Cioè questa situazione che quest'anno vediamo in maniera macroscopica è destinata a comunque ad assumere un livello sempre maggiore, quindi qualcosa bisognerà fare, cioè si fa come l'anno di contratti, 2 anni di contratto e poi sono liberi professionisti, questa può essere una soluzione, però non esiste il fatto che il giocatore dipendente, faccio per dire Osimhen, ma posso dire Lookman, lo posso dire con Miners, non esiste che dica io non mi presento a lavorare, questa è una situazione che adesso stiamo vedendo.
E poi c'è anche una tempistica, cioè quando arrivi a 10 giorni dalla fine del mercato, poi un club può avere anche delle difficoltà.
Ma
ammettiamo che un club voglia discuterne, parlarne, poi hai 10 giorni per trovare uno bravo quanto Lucca.
Può pensare
a Gonzales, ma non è detto che poi puoi prendere Gonzales, per dire.
Io continuo a pensare, ma l'ha detto anche prima Pierluigi o qualche ascoltatore, non lo so, però penso possiamo essere tutti d'accordo sul punto che bisogna anche mettere mano alle dinamiche del mercato, no? Perché non è scritto dalla legge che bisogna iniziare il campionato con un mercato che ha ancora 20 giorni davanti e che presenta queste situazioni, quindi una certa coincidenza tra l'una cosa e l'altra, cioè fine mercato, inizio della stagione, possono passare 20 giorni, non posso
parlare. No, sono d'accordo.
Aiuterebbe.
Però guarda, io Pierre ne abbiamo parlato tante volte anche in passato, insomma questo è un argomento che quando c'erano gli appuntamenti televisivi e si faceva mercato veniva fuori ciclicamente, e io sono anche d'accordo nell'idea che si possa chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato, però è una regola che deve valere per i 5 top club, top campionati europei, perché se io rimango chiuso e te sei aperto in Francia e in Inghilterra, poi mi viene a prendere un giocatore e non lo posso sostituire.
Questo è chiaro.
Ma anche perché le società le società che sono in alcuni momenti vittime di questa situazione, di questo peso contrattuale maggiore per i calciatori, sono però anche le stesse società che vanno che ragionano legittimamente con questa stessa ottica, cioè il Chelsea o chissà il Paris Saint-Germain, sembra il Paris Saint-Germain di no, è chiaro che l'interesse per Lookman fa pensare che Osimhen non sia in questo momento così centrale, cioè le società fanno esattamente lo stesso ragionamento, aspettano fino all'ultimo giorno di mercato perché sanno di poter avere delle potenzialità, quindi cioè è il modus operandi che riguarda tutti, lo sanno i calciatori, lo sanno le società e sono tutti lì in ballo, qualche volta sono vittime, qualche volta sono carnefici in questo tipo di situazione, la storia del mercato recente è fatta di acquisti delle ultime ore, di opportunità che si creano, di giocatori che vengono pagati molto poco perché alla fine si...
oppure di infortunio, di situazioni contingenti, no? di questa roba qui, o hai una mentalità, ripeto, come quella americana dove puoi cambiare squadra e te ne fai una ragione nell'intervallo tra primo e secondo tempo di una partita di NBA, oppure sei lì a ballare con queste situazioni. Ciao Nick, ci sentiamo nei prossimi giorni ovviamente.
Grazie a voi, un saluto ciao. A tutti. Ciao Pier, ciao, ciao Carlo.
Ciao. Ciao, ciao.
Allora,
ciao, ciao.
Abbiamo il traffico, poi andiamo a rompere le scatole a un altro amico.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Basta questo, bravo, 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 bravo Yannick, che partita, bravo anche Zverev.
Allora, Locaro, buongiorno.
Bravo Carlo, bravo anche Melocca, bravi
tutti, ma
anche Boschetto.
Abbiamo voglia di farci gli affari tuoi, ma dove sei? Che fai?
In questo momento mi trovo in una non meglio precisata località della costa sud-orientale della Sardegna.
Hai capito? Hai capito?
A Villa Simius. Vabbè, ragazzi.
No, per carità. Ma infatti, io non è che mi sono.
Stavo per dirlo.
Infatti, stamattina.
Diciamo per generare anche così una sorta di malcelata invidia da parte di Pardo,
sì.
Io gli ho fatto un padel imponendomi in coppia con il Papu Gomez. Ecco il Papu Gomez.
Tu e il Papu avete battuto? Chi?
Quindi abbiamo battuto un altro avventore, non meglio identificato, sì. E un giocatore che si chiama Lucio Capra, che credo sia numero 25 del mondo, che giocava però in maniera assolutamente ridicola.
Senti, ma al di là la storia incredibile,
cioè, emerge che Papu Gomez certamente è un fenomeno e che questo Lucio Capra è stato pagato, insomma,
è credibile,
è la verità, è credibile, hai trovato,
hai fatto anche le ore piccole, no? Per vedere,
certo,
lampi di lampi di tennis tra un temporale e l'altro.
Bello, no, però è una partita importante secondo me quello che ha vinto Sinner, perché proprio perché giocata in mezzo a tante difficoltà, la prima l'avversario, infatti io temevo molto questo match perché storicamente Sinner soffre Zverev e soffre anche perché sembrerebbe non essere al meglio, però se non è al meglio così, cari ragazzi, cioè, teniamocelo stretto un Sinner non al meglio così, perché ieri ha vinto una grande partita di cuore, di testa, di lotta e di governo.
Sì, ma in partita straordinaria di grande peso specifico anche per la classifica, per il ranking, perché Zverev poteva sopravvanzarlo, no? In caso di vittoria a Cincinnati.
Sì, ma poi adesso Sinner si tiene stretto il numero uno del mondo almeno fino alla fine dello US Open. È la domanda che più spesso mi fanno gli appassionati quando incontro qualcuno che sa di tennis, no? Ma quanto dura Sinner al numero uno? È la domanda principale e io rispondo non lo so. Però devo dire che insomma, pur non essendo al meglio, ma chi è al meglio in questo momento?
Alcaraz
spacca le racchette, Djokovic va in bicicletta dalle sue parti, Zverev perde contro Sinner, cioè, alla fine oltre a essere testa di serie numero uno allo US Open, Sinner sarà anche secondo me testa di serie numero uno virtuale, cioè è favorito.
Ma no, ma a me fa molto ridere, non so a te per questo, tutta questa roba qui, no? Perché c'erano in giro un sacco di corvi che non sono solo quelli ben noti dell'Ohio, dove ci sono dei corvi che sembrano degli elicotteri, ci sono in giro un sacco di corvi che dicevano: ah, ma Sinner, ma da Monte Carlo in poi ha dei problemi, non vince più un torneo, è giù di condizione, ha mal di gola, ha mal di schiena, ha male all'anca, è depresso, c'ha tutte queste robe qui, non va alle Olimpiadi. Cioè, ragazzi, come fai? Ha avuto un'estate tribolata, ma è fisiologicamente impossibile mantenere in qualunque sport una condizione stratosferica per sempre. Questo non è possibile.
Allora, si chiama... Allora,
No, premetto che un comodo viaggio Bentegò di Todi, Verona Todi, 3 ore e 40, 4 ore, mi ha portato davanti al televisore sul 5 pari del terzo set, quindi io sono arrivato in casa, ho acceso ed erano 5, quindi questo è quello che ho visto dalla partita, oltre ovviamente poi agli articoli, i resoconti, eccetera, eccetera. Io credo che in generale, allora, siamo di fronte a un talento purissimo, È chiaro che quest'anno, ma questo potrebbe essere anche in qualche modo incoraggiante, no? L'anno in cui Sinner diventa numero uno del mondo non è stato un anno, diciamo, scevro da problemi, nel senso che lui un po' di fragilità fisica, un po' di incontrattempi ce l'ha avuti, al di là del discorso tonsillite, olimpiadi, eccetera, eccetera. Ha passato complicato, ha saltato il Foro Italico, che sappiamo, insomma, era un torneo importante, ma è anche un torneo ovviamente importante dal punto di vista diciamo, ambientale per lui,
certo.
Ha avuto degli stop and go abbastanza significativi e ciononostante è lì, insomma, a me sembra che siamo di fronte a un tennista, e me lo auguro veramente di cuore, che contrassegnerà i prossimi 15 anni, me lo auguro.
Io ti dico
l'incognita fisica c'è, no? Perché Podercianchi ce l'ha avuti, ce li ha.
Ma guarda Alcaraz.
Sì, appunto.
No, ma io vi dico una cosa, ragazzi, giusto per farvi capire. È vero, non è un'annata strabiliante, al di là dei tornei vinti, al di là dell'Australian Open vinto, però è un'annata in cui, in questo momento, Sinner, in tutti i tornei che ha giocato, siamo arrivati a 11, è arrivato sempre almeno nei quarti di finale. Non succedeva da 10 anni, che non sono 1000 anni, però non succedeva da Djokovic 2015, una continuità così da parte di un giocatore. Ma Sinner continuerà a patire la sindrome di Fedalic, io la chiamerei, cioè Federer, Nadal, Djokovic. Noi siamo stati abituati da questi tre extraterrestri per 15 anni al fatto che questi vincessero sempre tutto, ma non andrà così, cioè non funziona così il tennis, è stata un'eccezione di 15 anni e questa sindrome di Fedalic perseguiterà Sinner, Alcaraz e tutti quelli che li seguiranno, perché Stefano, noi aspettiamo che vincano tutto sempre.
Ma non succede in nessuno sport, cioè anche Djokovic, Nadal e Federer hanno avuto dei momenti magari brevi, ma di down, di ricarica, di quello che vuoi tu, no? È fisiologico. Logico, certo. Questo non è che puoi giocare a livello che ha tenuto da settembre a febbraio per tutta la stagione. Questo non è del tutto normale.
Detto questo, sarebbe numero uno del mondo, per cui insomma lamentarsi è cominciare.
Ma infatti
la cosa secondo me strabiliante è che siamo qui a fare le pulci, giustamente, perché poi insomma lo sport è bello anche perché viene commentato, perché è spunto polemico, a un tennista che è numero uno al mondo, ed è numero uno al mondo anche con dei momenti di fragilità fisica, e ci interroghiamo, secondo me è giusto farlo, su alcune sue fragilità fisiche, ma è numero uno del mondo, la statistica che citava Stefano qualche istante fa è estremamente significativa, quindi questo ci dà la misura, secondo me, della potenzialità di questo ragazzo, che non vuol dire che dovrà vincere il mondo, ma che secondo me, insomma, se non succede lo sfracelli, e mi auguro veramente di no, sarà pronto a contrassegnare i prossimi 10-15 anni del tennis mondiale, e qualche volta vincerà, qualche volta deluderà,
sì,
con una continuità di rendimento che secondo me è prodigiosa.
No, ma poi anche secondo me che è sbagliato cercare paralleli nel passato, perché è sempre più estremizzato, no, Stefano, dal punto di vista fisico, certo, mentale, certo, eccetera, quindi cioè tu vedi Alcaraz che dicevi tu prima, spacca la racchetta, che vince Wimbledon, poi va alle Olimpiadi, perde quella finale della cioè mi vengono in mente gli sprinter, no? Quelli che fanno i 100 metri, che vivono costantemente sul filo dell'equilibrio psicofisico, sul filo del rasoio psicofisico tra up and down, quindi questo mi sembra tutto estremizzato.
Sì, ma detto questo, secondo me a New York ci divertiamo molto, i veri giochi si fanno lì, perché comunque gli slam contano a dispetto della classifica, cioè uno slam ti dà 2000 punti, se lo vinci un Masters 1000 ovviamente 1000, ma in realtà uno slam conta 5 volte più di un Masters 1000, forse 10 volte di più, perciò sentiamoci per New York, perché lì si fa veramente veramente sul serio. Beh, ma è anche questo un vantaggio che ha Sinner, no? Il fatto che comunque questo tipo di tornei per lui sono torneini,
bravo,
sono torneini,
esatto, di riscaldamento, esatto,
capito?
Esatto. Ciao Stefano, oggi giochi a padola ancora?
No, oggi no, perché oggi dopo no. Praticamente ho un tendine d'Achille che mi permette di giocare una partita ogni semestre, dunque la prossima la gioco verso febbraio.
Addirittura
chiedi a Capra se ti dà una mano.
Esatto.
Ciao Stefano Melocco. Vabbè, domani rompiamo le scatole a qualcun altro, Pierluigi.
Mi pare chiaro. No. La serata poi è pregna di contenuti, sono due belle partite. Per scontate, anche se.
No, per i mille motivi di cui stavamo parlando, cioè la Juventus e l'Atalanta vanno lì con 10-12 giocatori, vediamo se arrivano a 10, no? E con i cambi ridotti all'osso, e ovviamente in questo periodo, secondo me, per queste squadre quello che conta è non fare danni. poi da lì in poi se la giocheranno con i giocatori che avranno. Ciao amico mio, ti abbraccio.
Ciao, a domani.
Grazie per Luigi Pardo, Michele Lasserra in redazione, Valeria Bernardi oggi in regia. Noi ovviamente ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Ti sei divertiti, però.
Saluti!